Oggi è giorno di Giovanni. Cominciamo come sempre dall'episodio che precede il primo giorno dopo il sabato. E allora, Giovanni, versetto 38-19, capitolo 19, versetto 38. Questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte. E portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. E allora, vi invito a prendere dalla cartella il foglio 6, così per riprendere e portare a compimento tutto quello che i Vangeli ci hanno detto su questo fatto, il fatto della sepoltura, no? Allora, chi è? Le indicazioni temporali, prima di tutto. Giovanni dice: poiché era il giorno della parasceve dei giudei. A prima vista sembrerebbe che dice praticamente la stessa cosa. Marco che cosa ha detto? Poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato. Matteo non ci ha detto nulla. Luca: era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Sembra che non abbia detto nulla di più, e invece no, dobbiamo stare attenti. E allora, per capire bene che cosa intende Giovanni dicendo questo, andiamo al versetto 31 del capitolo sempre 19. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato. Già ci dobbiamo insospettire, aspetta. Questo dice che era un giorno solenne quel sabato, sottolinea questo fatto. Chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vi
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe, e voi l'abbiamo già detto, mi pare, perché dovevano spezzare le gambe? Perché spezzando le gambe i condannati sarebbero morti molto prima rispetto all'evoluzione naturale della morte per quel tipo di tortura per la morte. E allora gli devono spezzare le gambe, perché questo avrebbe impedito loro, perché non avrebbero più potuto respirare. La paralisi respiratoria dovuta a blocco del diaframma, voi sapete che noi abbiamo i muscoli della respirazione, cioè una parte importante del corpo nella respirazione, si chiama diaframma, che aiuta molto. Nella posizione dei condannati, quando i condannati andavano giù, il diaframma andava in paralisi funzionale, non funzionava più, e quindi non respiravano più, e allora i condannati erano costretti ad alzarsi per permettere al diaframma di funzionare, tra atroci dolori chiaramente. E una volta spezzate le gambe, che succedeva? Non potevano più rialzarsi, e questo li portava al decesso per paralisi respiratoria. D'accordo? Io spero di avervi spiegato come funzionano le cose nostre. Il diaframma funziona, ci aiuta nell'inspirazione. Spezzando le gambe non poteva più succedere questo. I movimenti dei crocifissi, no? Su e giù, su e giù. Su perché dovevano respirare, ma una volta che stavano su il dolore era atroce, giù per non sentire il dolore, ma poi si determinava l'insufficienza respiratoria e poi risalivano, e così via, fino alla morte. Spezzate le gambe, era finita. D'accordo? Quindi, siccome era un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe. E venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, questo vi ricorda qualcosa? Che era già morto, questo già morto. Vi ricorda Marco, Vi ricorda Marco l'inchiesta di Pilato col centurione, cioè dice Pilato, qual è il verbo? Si meravigliò, rimase stupito che fosse già morto. Allora chiamò il centurione per, abbiamo detto in termini molto nostri per capirci, ha chiesto che il centurione gli esibisse il certificato di morte, no? Perché lui era il responsabile dell'esecuzione, il capo drappello dell'esecuzione, no? E lui ha esibito il certificato di morte, abbiamo detto, no? Era veramente morto, era già morto. E il centurione che aveva detto, veramente costui è figlio di Dio, chi più di lui poteva saperlo? E questo, vedete, stiamo tirando oggi fino a domani, cercherò di tirare un po' le fila di tutto il discorso, Giovanni ci servirà per questo. Allora, perché? Qual era il motivo per Marco, l'evangelista Marco, di parlare di questa certificazione di morte? Era un motivo, abbiamo detto, apologetico, di difesa della kerygma cristiana. Gesù era veramente morto, non era morte apparente, era veramente morto. E chi è che ha certificato la morte di Gesù? I romani, quelli che hanno eseguito l'esecuzione. Ecco perché abbiamo parlato di certificato di morte, no? Quindi non dite, quasi come Marco, non dite che forse era morte apparente, che poi portato nel sepolcro, nel fresco, come qui, di un sepolcro, si è ripreso ed è tornato a vivere. Sono arrivati i discepoli, l'hanno preso e poi lui è tornato a vivere. Non è così. Ricordate tutto questo. E allora, qui vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe.
Ma Giovanni dice un'altra cosa, non gli spezzarono le gambe.
Non sono loro che provocano la morte di Gesù.
Gesù muore perché ha voluto morire.
La ricordate questa icona?
E allora, per chi non è venuto, non c'era in questi giorni, ecco, può distribuire questa immagine che dobbiamo ancora spiegare per qualche particolare. Allora,
e subito ne uscì sangue e acqua
della vita sacramentale della Chiesa, che è poi uscita dal costato aperto di Gesù Cristo. Attenzione, noi siamo partiti, l'abbiamo tolto perché ormai è chiaro nella nostra mente, siamo partiti da che cosa? Gesù Nazareno, crocifisso, è risorto, non è congiunzione, è risorto. Marco? E allora, da Gesù crocifisso, Giovanni dice che la glorificazione di Gesù è avvenuta nel momento stesso in cui lui è stato elevato. E dalla glorificazione sua nasce la nostra vita. La nostra vita nuova nasce dalla sua glorificazione. Tenetelo presente, questo nel capire adesso Giovanni. Quindi quello che Marco ci ha fatto capire, quello che Matteo e Luca hanno ripreso, ma non hanno, l'hanno detto con chiarezza, Giovanni lo approfondisce. Dal crocifisso risorto nasce la nostra vita, viene la vita. Luca ha detto, e lui è vivo, ha usato questo, no? Nell'annuncio dei due, è vivo. Abbiamo detto che si riferisce non a una vita ripresa, ma a una vita nuova, che è la stessa vita di Dio. Dal crocifisso innalzato, ritorneremo, quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Quando sarò innalzato. Quindi la coincidenza fra che cosa? Fra la crocifissione, la croce e la risurrezione. Fra il crocifisso e il risorto. Va bene? Pure questo? Allora, quindi, poiché era il giorno della Paresceve dei Giudei, però ci siamo posti, qual è il problema? Perché dice era, come dice qui, era infatti un giorno solenne, quel sabato. Engar megale, era un giorno proprio, tradotto letteralmente dal greco, era un grande giorno quel sabato, ecco perché è solenne. E perché? E perché? E vedete, con Giovanni dobbiamo sempre fare dei passi indietro, se no non ci capiamo niente. Era un giorno solenne. Gesù quando è morto, questo ve l'ho detto all'inizio, vi ricordate proprio la prima lezione che abbiamo fatto, l'introduzione alla settimana biblica, che vi ho detto che Giovanni situa la morte di Gesù quando? Non lo stesso giorno che viene ricordato dai sinottici, ma dice che Gesù è morto la vigilia di Pasqua, quando si soleva uccidere l'agnello. E uno sa, conoscendo Giovanni, va indietro, proprio all'inizio del ministero di Gesù e ricorda
Giovanni Battista che così lo presenta. Ecco l'agnello. È un tema caro a Giovanni. Cioè Gesù muore nello stesso momento, ora, giorno in cui viene immolato l'agnello per la celebrazione della Pasqua. Infatti, nel Tempio, da mezzogiorno in poi, si cominciavano, i sacerdoti si approntavano e si cominciava a uccidere, a sacrificare gli agnelli che poi i capofamiglia portavano a casa e consumavano, come sappiamo, secondo le regole di Esodo. E Gesù, non ci sarà più bisogno, lettera agli ebrei, degli agnelli, lui è l'agnello immolato e sacrificato. Giovanni dice questo, no? Quindi quando situa questo fatto, la morte di Gesù, quando? La vigilia. Beh, allora adesso mettiamo insieme i pezzi. Gesù è morto la vigilia. Qua dice che era la parescele, però ci tiene a sottolineare che era un grande giorno quel sabato. Non era un sabato come tutti gli altri, era un grande giorno. Quindi è morto la vigilia, era un grande giorno, significa che il sabato quell'anno coincideva, secondo Giovanni, almeno nella sua visione, coincideva con il giorno di Pasqua, che era pure il primo giorno degli asini, tra parentesi. Quindi una benedetta coincidenza, dice Giovanni, in cui tutte le feste più importanti per il popolo di Israele coincidevano. Ecco perché era un grande giorno quel sabato. D'accordo? Mi sono spiegato oppure no? Allora, quindi siamo partiti che Giovanni già ci dice questo. Ora, tutti gli usi, tutti, dovete aggiungere gli usi del sabato con gli usi della vigilia di Pasqua, cioè tutti insieme. Era un giorno particolare. Allora, Giuseppe d'Arimatea adesso, chi è? Cosa dice Giovanni? Discepolo, ma di nascosto. Luca, andiamo a ritroso, consigliere. Perché io ho lasciato il termine consigliere, lo ricordate? Perché? Perché? No, perché ho detto che, sì, noi diciamo che poteva essere un sinedrita, però poteva essere pure un consigliere di organismi meno importanti e definitivi rispetto al sinedrio, cioè quelli locali, quelli dei paesi, delle città. Ecco perché ho detto che il termine si presta a essere tradotto consigliere. Questo spiegherebbe tante cose, abbiamo detto. Allora, buono e giusto, lo ricordate? Buono e giusto, come Zaccaria, come Simeone, come Anna, come gli stessi genitori di Gesù. Buono e giusto, era un pio israelita. Non aveva aderito, diceva Luca, alla decisione e all'operato degli altri. Lo vuole scolpare, in un certo senso, perché Marco non l'ha fatto e noi sappiamo che tutto il sinedrio sentenziò Marco è reo di morte, quindi pure lui si era un sinedrita. Luca vuole togliergli responsabilità, lui non aveva condiviso quella decisione. Poi aspettava il regno di Dio, anche su questo abbiamo parlato. Uomo ricco, Matteo, anche lui era diventato discepolo. Matteo risolve tutti i problemi e dice che era già discepolo. Marco, illustre consigliere, anche lui aspettava il regno di Dio. Giovanni allora che fa? Dice discepolo, ma di nascosto, attenzione. E qui c'è un altro personaggio però che viene citato, Nicodemo, eh? Da Giovanni Nicodemo. Non è qui nello schema perché lo schema riporta i personaggi maestre sono in comune. Nemmeno le donne sono menzionate qui, eh? Le donne non sono menzionate, menziona Nicodemo. Questo numero 6. No, 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 certo, stiamo vedendo il 6, Lina. Allora, andiamo avanti. Quindi lo schema, più o meno adesso stiamo vedendo veloce, chiese a Pilato di prendere il corpo, andò e prese il corpo, presero il corpo, lo avvolsero con teli, con lini e deposero Gesù. Queste sono le azioni che fanno, però vedete che da un certo punto in poi c'è il plurale. Presero, lo avvolsero, deposero. Noi quando abbiamo letto Marco, che abbiamo detto che era tutto al singolare, ma poi nel racconto della tomba vuota c'era un verbo che tradiva, ecco, il posto dove lo avevano deposto, quindi che ci ha fatto, ci ha confermato in una nostra ipotesi. Qual era la nostra ipotesi? Che tutte quelle cose non le poteva far da solo Giuseppe, insomma, andare a comprare il lenzuolo, deporlo dalla croce, avvolgerlo nel lenzuolo, portarlo al sepolcro, metterlo lì nel luogo dove, e poi rotolare la pietra. Abbiamo detto che forse qualche aiuto ce l'ho avuto, nel fare tutto questo. Qui dice che c'era un altro insieme con Giuseppe ed è Nicodemo. Un giardino, il luogo, poi ne parleremo, no? Questo non l'ha detto nessuno. Ha detto che c'è un giardino vicino il posto della crocifissione e nel giardino un sepolcro nuovo. Matteo ha detto sepolcro nuovo. Luca ha detto nel quale nessuno era stato deposto. Giovanni dice nel quale nessuno era stato deposto. Quindi la stessa cosa significa, no? È nuovo, è lì, e questi dicono lì dentro non c'era stato mai messo nessuno. Noi abbiamo capito che questo è anche questo un motivo apologetico, no? Cioè di difesa del Kerigma. Non c'è stato un imbroglio, una confusione. Là ci stava solo il corpo di Gesù. Davanti ad altre ipotesi riguardo al sepolcro vuoto, no? Non ci siamo confusi. Stava solo lui. Vabbè, ricordate tutte queste cose. Non dobbiamo riprendere. Allora, detto questo, quindi abbiamo fatto questo raffronto. Beh, adesso approfondiamo quello che dice Giovanni. I personaggi di questa scena. Giuseppe e Nicodemo, sapete che possiamo pensare? Che Giovanni non vuole solo dire che alcuni giudei, e loro sono giudei, anche tra i responsabili, hanno riconosciuto la dignità di Gesù. C'è un altro particolare, 12:32, che abbiamo già citato, che potrebbe prendere in considerazione il teologo Giovanni, 12:32. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E comincia questo processo di attrazione, no? Anche fra i capi dei giudei. Dobbiamo parlare un po' meglio, quindi Gesù avrebbe attirato a sé tutti gli uomini, inizia a compiersi questo detto di Gesù in questi due giusti che non appartengono fino a questo momento, sono di nascosto. Adesso vedremo perché di nascosto. non appartengono di fatto, almeno questo, alla cerchia di coloro che si erano dichiarati per lui, perché sono di nascosto, non si erano ancora dichiarati per lui. E allora, vediamo perché di nascosto. Ci interessa questo. Il Vangelo di Giovanni è interessante. Perché di nascosto? 12:42 e seguenti. Tuttavia, anche tra i capi, attenzione, molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiaravano per non essere espulsi dalla sinagoga. Ma continuiamo, poi commentiamo. 7:13. Allora, ricordate questo, eh? Ricordate questo. 7:13. Allora, 10, 11, 12. Nessuno però parlava di lui in pubblico per paura dei giudei. Dato confermato. 9:22. Questo è un episodio che conosciamo benissimo, perché lo leggiamo in Quaresima, soprattutto nel ciclo A. 9:22. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Avete capito perché di nascosto? C'era, da quello che capiamo, c'era una decisione della sinagoga di cacciare tutti quelli che si schieravano con Gesù, quindi quelli che diventavano discepoli di Gesù. Ricordateci, anche voi volete diventare discepoli, cioè tu è la risposta, poi ripetete proprio a capitolo 9. Però forse questo è un dato, si dice, anacronistico, nel senso che spiegato così come è spiegato da Giovanni rappresenta meglio i tempi in cui l'Evangelista ha scritto. Certo, al tempo di Gesù c'era una posizione contro molto forte, l'abbiamo capita, ma la decisione proprio deliberata, la decisione deliberata, quindi evidentemente decisa e deliberata e conosciuta, di espellere i cristiani dalla sinagoga, il luogo di preghiera, di culto, di ascolto della parola, il centro della vita del popolo dal punto di vista culturale, e non solo, per loro la sinagoga era il centro proprio, no? Quindi espulsione, che significa espulsione dal centro della vita? Questa è una scomunica sociale pure, non solo religiosa. Cioè se tu diventavi cristiano e venivi espulso dalla sinagoga, per te la vita era finita. Eri condannato alla morte sociale. D'accordo? Chiaro questo? Quindi ecco perché erano nascosti. Non voglio approfondire di più, basta che capiamo questo, no? Al tempo di Gesù c'era una posizione contro che Giovanni sottolinea. Però proprio una decisione formale è venuta dopo, quando le strade della sinagoga e della chiesa si sono assolutamente divise, e il solco proprio per queste decisioni si è scavato in maniera profonda e irreparabile per certi versi. Quando ha scritto Giovanni? È l'ultimo. L'ultimo Vangelo ad essere stato scritto, intorno al 90, 100, e lasciamo stare le ipotesi di quelli che dicono che è stato scritto pure dopo. più o meno lo situiamo così.
Quindi c'era una situazione drammatica quando lui ha scritto e risentiamo di questa situazione nel suo Vangelo. Una situazione che poi corrisponde alla storia della vita di Gesù, di opposizione dei capi. Allora loro per paura non vanno l'adesione esplicita e pubblica, ma, dice Giovanni, erano già discepoli di Gesù. Chi? Giuseppe? Attenzione, abbiamo detto un'altra cosa, Giuseppe dove viene citato in tutti e quattro i Vangeli? Tutti e quattro lo citano, solamente in questo momento. Mentre l'altro, Nicodemo, nel Vangelo di Giovanni, è stato già citato. Vi ricordate al capitolo 3? Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi, attenzione, perché abbiamo detto che appartengono i capi, i responsabili, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte. E lo sappiamo che la notte per Giovanni non è ancora l'alba, eh? Non è. E allora lui va di notte. E adesso capiamo ancora meglio perché va di notte, no? È ancora dentro questo cono d'ombra. Gli interessa Gesù, però rimane, forse in lui riconosce il maestro. Deve fare ancora qualche passo. Che farà? E vediamo, ma non solo lì è citato, eh? Capitolo 7, 50-52 di Giovanni. Leggiamo un po' prima. Le guardie tornarono quindi dai capi. Li avevano mandati per prendere Gesù, eh? Li avevano mandate le guardie. E dei farisei, e questi dissero loro, perché non l'avete condotto qui? Risposero le guardie, mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro, vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Vedete l'ironia di Giovanni, eh? Ha forse creduto uno dei capi? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Attenzione. Questa gente, le guardie che loro hanno mandato, e sono le loro guardie, e quindi sono giudei, non conoscono la legge e quindi sono maledetti. Attenzione, vedete invece Nicodemo come risponde. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: chi non conosce la legge è un maledetto. Allora Nicodemo, che la legge la conosce, dice: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa. L'ironia giovannea, dice, loro accusano che non si conosce la legge e Nicodemo invece interviene dicendo: ma scusatemi, voi che conoscete la legge, voi che conoscete la legge, si giudica e si condanna forse uno senza averlo ascoltato e di sapere bene ciò che fa. Gli risposero: vedete la menzogna, come reagisce la menzogna quando viene scoperta. La menzogna reagisce e uccide. Cito le mie parole che ho scritto in Passione di Maria, La menzogna reagisce e uccide quando viene scoperta. Studia
e verrai che dalla Galilea non sorge profeta. Stanno dicendo tutt'altro rispetto a quello che ha detto Nicodemo. Ha avuto il coraggio Nicodemo di affrontare, ma è stato subito controbattuto e messo in condizioni di pericolo. E il dialogo si ferma qui, in questo momento. Si riprenderà dopo. Si riprenderà dopo la glorificazione di Gesù, quando lui sarà innalzato, Si riprenderà. Ma qui è bloccato, impaurito. Studia. Maledetti quelli che non conoscono la legge. Sono maledetti. Sono loro i maledetti che non conoscono la legge. Che non la conoscono veramente. Oppure, come Giovanni dice abbondantemente nel suo Vangelo, in vari brani, non che non la conoscono, la conoscono, è peggio, la strumentalizzano. È peggio, la usano al loro uso e consumo. Quindi i portatori della menzogna, l'incarnazione della menzogna. Allora, quindi i due personaggi, forse, ecco, poi una volta visto Gesù glorificato, sono attratti definitivamente. Che cosa fanno questi due? Abbiamo visto le variazioni. Soffermiamoci su un'azione importante, che è un po' strana, io non vi ho chiesto, ma che c'è di strano in questo brano? Ci sono delle cose strane, Ma tanto io lo so che noi, discepoli di Cristo, quando i Vangeli ci lanciano segnali che ci dovrebbero dire, oh, attenzione, vedi che sta scritto e che sto dicendo, non ti fai nessuna domanda? Perché il testo vuole essere approfondito per la comprensione e noi molte volte ingoiamo cammello, sella, tutto quanto, cioè senza far battere ciglio, e questo dice il nostro modo di ascoltare la parola di Dio. Scusate, ma qui non c'è nulla di strano secondo voi? In questo che cos'è di strano?
Che portano tutto per Gesù la sepoltura, per fare un
muro. No, intanto sono 30 chili.
La Bibbia, non ce l'avete. Allora, che dice qua? E devo rileggere da capo, se no ci fermiamo. Allora, adesso ascolta che dicono, perché ci arriveranno loro. Allora, non c'è nessun particolare strano? La sepoltura? Scusatemi. Sì, riguarda la sepoltura. Riguarda la sepoltura. Portò circa 30 chili. Ma scusatemi, 32, per essere precisi, 32 chili e 700 grammi. Dice, sapete quant'è 32 kg e 700 grammi? È una cosa incredibile, di queste sostanze. Oh, attenzione, uno potrebbe dire, rispondere, e non è questa la risposta esatta perché l'obiezione c'è. Gli egiziani per imbalsamare i corpi, ma gli ebrei non imbalsamavano i corpi, E poi è sempre spropositato. Allora, gli aromi, 32 chili e 700 grammi. Che cosa vuole dire Giovanni? Vuole sottolineare che cosa? La munificenza con cui è stato seppellito. Però poi, Gesù, ma perché Lo capiremo subito, lo capiremo subito. Però interroghiamo la storia. È una notizia veramente inverosimile. Giovanni molte volte viene trattato così. Dice, vabbè Giovanni, tutto è simbolico. Piano piano, piano piano, non è tutto simbolico. Allora, interroghiamo la storia. Si parla di Erode. I funerali di Erode, Giuseppe Flavio, sentite un po', 500 servi incaricati di portare gli aromi destinati ai funerali di Erode. Erode, 500 servi, pure che dovevano portare una boccettina ciascuno. Quindi, poi, per le esequie di Gamaliele, il vecchio, il grande Gamaliele, il vecchio, sono state bruciate 70, 80 mine, anche qui un peso di grande rilievo, di aromi in onore di Gamaliele il vecchio, che era, dice, più degno di un centinaio di re. Allora, beh, dobbiamo capire, quindi abbiamo capito che forse quando c'erano i funerali di un re si usava questa munificenza di doni e di aromi. E allora? E allora, se vai indietro in Giovanni, ti accorgi che in tutto il processo, Pilato soprattutto, il dialogo con Pilato, su che cosa verteva? Dunque, tu sei re. Sì, è re. È lui il re. La sepoltura, no? È lui il re. Sì, sì. Anche come viene sepolto, ci viene detto che è proprio lui il re. È un re Gesù. Ma il mio regno non è di questo mondo. Ve lo ricordate, no? Allora, un'altra piccola indicazione, una suggestione questo è sicuro, però c'è un'altra suggestione che si può cogliere. Capitolo 2, versetto 19. Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Versetto 21, questo è al 19 che Gesù dice così. Poi, ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi lo vedremo questo, quando quello leggiamo già fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. La scrittura e alla parola detta da Gesù, che è rivelazione alla stessa maniera. Allora, dice che il suo corpo è il nuovo tempio. Sapete che usavano, ma questa è una suggestione, sapete che usavano come incenso nel Tempio di Gerusalemme? Quale sostanza usavano? Proprio le sostanze che vengono indicate qui. Allora, che dice qua? Di una mistura di mirra e di aloe. Questi erano gli aromi che venivano mescolati all'incenso per il culto nel Tempio di Gerusalemme. La suggestione qual è? Che si usano queste sostanze e in grande quantità. per il nuovo culto che adesso è stato inaugurato. Però questa è una suggestione, non la prendete per la soluzione del problema. L'altra soluzione è molto più sicura e decisa, certa. Il tema del re. Quindi, dopo la orchestrazione del tema del re nel racconto del processo e della crocifissione, la simbolica regale è qui certa. Quella del corpo, tempio corpo, fa piacere pensarlo. Ecco, io dico così, una bella suggestione. E c'è un altro aggancio con la Sacra Scrittura che mi dice vicinanza. Vi ricordate il Salmo 45, l'epitalamio regale? Com'era? Andiamo così, forse non ve lo ricordate, così vedete. Si parla di uno sposo e di una sposa, no? Versetto 9. Di mirra, aloe e cassia profumano tutte le tue vesti. Erano gli aromi che venivano usati dallo sposo. La simbolica nuziale. Vabbè, ma vi sto dicendo tutte le cose in più rispetto.
Ma non era per caso l'angelo?
No, è quello un altro Vangelo. E non c'entra, rimaniamo sempre nei Vangeli stessi, perché sennò facciamo. Per quanto riguarda la simbologia corpo-tempio, 19:34, che cosa ha detto? Così, giusto per dire perché mi è venuta questa suggestione, non è che mo così, eh? Ecco, questo dello sposo e della sposa la lascio lì, c'è il Salmo 45 e va bene. Ma 19:34 che dice? Gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Giovanni, sapete a chi si rifà? Gesù è il nuovo tempio. Si rifà a un brano famosissimo dell'Antico Testamento, Ezechiele, al capitolo 47, versetti 1-12, l'acqua che usciva dal Tempio, no? Che diventa sempre più, diventa un fiume grandissimo per la salvezza. Questo per dire che il paragone fra il Tempio corpo, fra il Tempio e il corpo di Gesù, che è il nuovo Tempio, c'è. È molto forte, eh? Va bene, vediamo il luogo della sepoltura. Adesso siamo arrivati già alle 11:15, alle 11 ci fermeremo un pochino, eh? Il luogo della sepoltura viene specificato da due note topografiche, cioè di indicazioni di luogo, e giustificate da un doppio motivo. Segno che l'Evangelista, anche lui, Giovanni, si sta preoccupando di che cosa? Anche lui si sta preoccupando di dire chiaramente, garantire che cosa? L'identificazione del luogo, e facendo questo garantisce l'identificazione della sepoltura, che Gesù è stato veramente sepolto, eh? Anche lui insiste su questo aspetto. Allora, ho detto due indicazioni di luogo, quali sono? Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, attenzione, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo. Ecco, due indicazioni. Nel luogo dove era stato crocifisso, un giardino, e nel giardino,
un sepolcro dove nessuno era stato deposto.
Beh, io mo devo dirvi qualcosa riguardo a un Vangelo apocrifo che avete in cartella, prendetelo. Gli altri tre evangelisti non hanno parlato minimamente di un giardino. Il Vangelo di Pietro, che forse è stato scritto più o meno a metà del secondo secolo dopo Cristo, quindi un centinaio d'anni dopo, ma già il Vangelo di Giovanni è stato scritto, notate al numero, pagina 142 dei foglietti, Vangelo di Pietro, pagina 142, numero 24, quei numerini che stanno vicino ai versetti. Preso il Signore, lo lavò, lo avvolse in una sindone e lo introdusse nel proprio sepolcro che era chiamato Giardino di Giuseppe. Allora, ho detto 142. I versetti stanno vicini, versetto 24, fatelo vedere. 142, numero 24. Lo avvolse in una sindone e lo introdusse nel proprio sepolcro, che era chiamato Giardino di Giuseppe. Allora, a proposito del sepolcro di Gesù Cristo, io non so quanti di voi sono andati a Gerusalemme. Quando vai a Gerusalemme, entri nella chiesa del Santo Sepolcro. E io ho avuto una piccola delusione, ve lo dico francamente, per tanti motivi. Per tanti motivi. Uno dei motivi che è stata la mia delusione, che uno si immagina le cose così alla maniera sua, quando ho visto che c'era la roccia del Calvario, no? Dove la crocifissione, poi scendi, c'è una piccola scalinata, sempre dentro la stessa basilica, che fai, io non mi ricordo, 20 metri, che ne so quanti ne erano, ma non è molto lontano, e arrivi dove dicono qui è la pietra dove era stato sepolto Gesù. Io me l'ho immaginato così come è arrivato lì. Ripeto, oltre a tante altre cose che ti lasciano un po' perplesso, una cosa la devo dire: la divisione dei cristiani ti lascia proprio senza parole, proprio nel luogo più santo e più sacro. Ti lascia senza parole. Va bene, detto questo, Pietro lo chiama il giardino di Giuseppe, questo Vangelo apocrifo. Giovanni dice che è un giardino. Noi sappiamo anche da queste testimonianze che vicino al luogo della crocifissione, fuori le mura di Gerusalemme, c'era un giardino. Poi con Adriano, l'imperatore Adriano, che allargò le mura, la cinta muraria, le portò più all'esterno, perché Gerusalemme si era ingrandita evidentemente, tutto è stato inglobato dentro la città, ma prima era fuori e si sa, e Pietro, il Vangelo di Pietro è testimone, che vicino al luogo della crocifissione c'era, al luogo non solo della crocifissione di Gesù, attenzione, il luogo dove erano soliti crocifiggere i romani, c'era un giardino, che Pietro qui chiama di Giuseppe. Allora, prima di cercare ancora una volta, prima di cercare tutti i significati simbolici del giardino, uno prima di tutto deve prendere sul serio Giovanni e dire: aspetta un momento, può darsi che Giovanni stia dicendo delle cose che corrispondono poi alla realtà, come fa sempre nel suo Vangelo, ormai lo sappiamo. Ricordate quel particolare significante di Gesù che stava d'inverno nel portico, sotto il portico di Salomone a passeggiare? E là, se vai a vedere certi commentari del secolo scorso, non gli ultimi, i primi, il portico di Salomone, la sapienza, tutte queste storie qui. Poi, chi va a Gerusalemme si accorge di una cosa, che se vuoi stare da quelle parti, d'inverno, quando arriva il vento freddo che viene dal mare, forse è meglio che ti metti in una posizione un po' riparata. E stando a com'era il tempio, il portico di Salomone era riparato dal vento. Quindi prima di andare, ma poi, una cosa importantissima che gli archeologi hanno dimostrato. Vi ricordate quell'episodio famosissimo e importantissimo? A capitolo 5, guarigione di un infermo alla piscina di Bezzatà, quella dei cinque portici. Voi ricordate quello che, come l'acqua si agitava, dovevano correre, il primo che arrivava all'acqua, credevano, veniva guarito. E quante cose si sono dette su questo, fin quando gli archeologi non hanno scoperto che non molto lontano dal tempio c'era una piscina con cinque portici. Ed era una piscina che raccoglieva l'acqua reflua del tempio, che era servita per lavare l'altare del sacrificio e tutto ciò che era di competenza di quella zona dopo l'uccisione dell'agnelli e di tutto il resto, no? Quindi veniva lavata con acqua, quell'acqua refluiva e andava a finire nella piscina di Bezzatà. Che succedeva quando arrivava l'acqua? Arrivata l'acqua nella piscina si increspava, no? E faceva delle piccole onde. È normale, succedeva così. E c'era questa credenza, evidentemente, che siccome era l'acqua che scendeva dal tempio e dai sacrifici del tempio, chi arrivasse per primo a toccare prendeva la potenza di quell'acqua e veniva guarito. Questo poverino, non c'è nessuno che mi porta. E stava sempre lì, e Gesù lo guarisce, che la potenza adesso è in lui. Ecco, Giovanni, quello che... Poi lui, su questi dati, approfondisce e ci dice delle cose in più rispetto al dato cronologico, storico, fattuale, no? Approfondisce e ci dice molto in più. Lo vedremo quando adesso parleremo dei verbi che usa Giovanni, no? Ci dà uno sguardo penetrante. Allora, il Vangelo di Pietro, a proposito del sepolcro e del giardino. Ecco, una volta capito che forse questo giardino c'era, a Gerusalemme non c'era il cimitero, come siamo noi abituati a sapere, che in una città c'è una zona che si chiama il luogo dove dormono. Il cimitero, questo significa, e si mettono tutti lì, regolamentato dalle nostre leggi. Beh, a Gerusalemme non era così. Un po' i sepolcri erano diffusi attorno, perché abbiamo detto che la roccia si prestava, era calcare a scavare, c'erano le grotte naturali, però un po' di soldini doveva avere. Matteo ci ha detto che era ricco Giuseppe d'Arimatea. Questo Pietro ci dice, Vangelo di Pietro ci dice che era tutto un giardino suo, era sua proprietà. E quindi lì hanno scavato, ha scavato e c'era questo sepolcro. Benissimo, il giardino. Però se andiamo a vedere, detto questo, 18.1. Una cosa sicura. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino. Ecco, le tombe erano tutte fuori Gerusalemme, ma in particolare si concentravano, e anche adesso se vai a Gerusalemme le vedi, nella valle del torrente Cedron. Il Tempio, qui, in alto, si scende, si sale, c'è una valle, no? Si sale dove? All'orto del Getsemani, proprio di fronte al Tempio. In questa valle c'erano molti sepolcri. Ora, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino. Dove comincia la storia della passione? Nel giardino, in un giardino. Dove finisce? In un giardino. Questo dato lo riprenderà un grande personaggio che abbiamo imparato a conoscere, Maria di Magdala. Nel racconto di Maria di Magdala si riprenderà questo dato, che può significare è il nuovo Eden, il giardino in Eden, no? È il giardino paradisiaco, è il luogo di sepoltura dei re, perché i re venivano anche loro posti, ci sono dei racconti biblici dove si parla di re sepolti in un giardino. Vabbè, cogliamo la cosa più semplice, senza fare troppe speculazioni, no? Il tono del racconto com'è? Tutta la tonalità di questo racconto. Dopo il racconto della passione, Gesù è stato abbastanza convulso e vivace, adesso tutto assume un tono di serenità, di pace, di tranquillità. Dopo la prova che caratterizza il racconto, forse la promessa di vita che sta per risorgere, forse il seme che è stato messo sottoterra che porterà frutto, il racconto della passione si chiude con una narrazione in cui la morte è pienamente confermata, ma anche circondata di silenzio, rispetto, onore e pace. Questa sepoltura regale pone fine allo svolgimento della biografia di Gesù di Nazareth. Questo è quello che cogliamo, questa tonalità di tutto il racconto, e questo penso ci basta per passare poi all'altro racconto.